Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buon Natale amici e amiche care di Radio Maria. Buon Natale nella festa di Santo Stefano, il primo dei martiri di Cristo, e alla vigilia ormai della festa della Santa Famiglia. Sono contentissima di potervi fare questi auguri. Temevo quasi di non riuscire a fare questa puntata il giorno dopo Natale, e invece il Signore mi ha concesso di poter anche questa sera essere con voi, e sono particolarmente contenta proprio per farvi anche gli auguri. Il mio augurio affettuoso raggiunge anzitutto i malati, gli anziani, le persone sole, e quando penso alle persone sole il pensiero corre ai carcerati. So che sono diversi che mi seguono e attendono questo appuntamento anche proprio qui dal carcere di Modena. Io sto trasmettendo dalla comunità di Modena, e tra le cose attese ci sono anche gli incontri con i carcerati. Allora, noi portiamo avanti il filo d'oro della misericordia. Nei mesi precedenti abbiamo fatto la prima e la seconda parte, questa sera vorrei concludere con la parte terza, ma la intitolo così. Qual è il titolo della puntata odierna? Questo: nella luce del Natale, le sette opere di misericordia spirituale. Forse qualcuno frettolosamente ha pensato di misericordia corporale, no? Perché le opere di misericordia corporale le conosciamo, anche sono quelle più richiamate: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, con tutto quello che oggi comporta. Papa Francesco non manca di ricordarcelo, ma il Papa invita tutti i cristiani a non dimenticare le opere di misericordia spirituale. Ne parla al numero 19 della Misericordiae Vultus, il volto della misericordia. E allora ricordiamole, ripassiamole queste opere di misericordia, e cerchiamo anche di andare al di là della formulazione un po' arcaica, datata, ma il senso è sempre profondo, lo dobbiamo comprendere. Qual è l'elenco delle opere di misericordia spirituale? Sono sette. Primo, consigliare i dubbiosi. Secondo, insegnare agli ignoranti. Terzo, ammonire i peccatori. Quarto, consolare gli afflitti. Quinto, perdonare le offese. Sesto, sopportare pazientemente le persone moleste. Settimo, pregare Dio per i vivi e per i morti. Ebbene, Papa Francesco continua: non possiamo sfuggire alle parole del Signore. Ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio, insegnare ai dubbiosi, che fa cadere nella paura il dubbio e che spesso è fonte di solitudine. Ci sarà chiesto se saremo stati capaci di vincere l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell'aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà. Se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto, se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza, se avremo avuto pazienza sull'esempio di Dio, che è tanto paziente con noi, se infine avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi più piccoli è presente Cristo stesso. Dunque, ecco il tema: nella luce del Natale, le opere di misericordia spirituale. Anzitutto proprio nella luce del Natale, perché in questa luce c'è la grande opera di misericordia di Dio per noi, c'è quel filo d'oro della misericordia che dalla creazione del mondo arriva fino alla redenzione dell'umanità. È apparsa, dice San Paolo, e lo abbiamo ascoltato proprio ieri nella messa dell'aurora del Natale, dice Paolo nella lettera a Tito: è apparsa la bontà di Dio, Salvatore nostro. Ma tutta la liturgia del Natale ci ha mostrato la luce che brilla nelle tenebre. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Vedete, Dio fa opera di misericordia, viene incontro alla nostra ignoranza di Lui. Camminavamo nelle tenebre, nell'ombra di morte, senza conoscenza del vero Dio, e Lui stesso si è premurato di venirci incontro, di far brillare la sua luce nella notte. E la luce che brilla e non si consuma mai è l'amore. Ieri chi ha seguito su Rai 1 la replica dei 10 comandamenti di Roberto Benigni non può non essere rimasto colpito dalla sua insistenza, il roveto ardente. Ma cos'è questo roveto ardente? È chiaramente metafora dell'amore. Dio è amore, quindi un roveto che arde e non consuma, non solo non fa fumo, ma è inestinguibile, brucia e brucia d'amore. Ecco la bontà di Dio, Salvatore nostro, che si è manifestata. Mi piace ricordarvi, incominciare proprio questo nostro percorso, parlando di tenebre e di luce, con una parola, se volete un racconto, una parola a modo di parabola, di un anziano rabbino. Un anziano rabbino che domanda ai suoi discepoli: quando inizia il giorno? I suoi discepoli, che erano così seduti attorno a lui, si guardano negli occhi: quando inizia il giorno? Ah, quando si fa chiaro e spunta l'aurora, dice uno dei discepoli. Un altro: quando posso distinguere un ramo di pesco da un ramo di ciliegio? Ma il rabbino scuoteva la testa: no, no, no. Allora, quando posso distinguere un animale da un uomo? No. Quando posso distinguere un uomo da una donna? No, no. Il rabbino non era soddisfatto. E alla fine, dopo un po' di silenzio, perché nessuno più osava dire quando inizia il giorno, no, quando spunta l'aurora, no, quando so distinguere il ramo di pesco da un ramo di ciliegio, no, quando posso distinguere un animale da un uomo, no, quando un uomo da una donna, e quando allora? Il giorno inizia quando nell'altro tu riconosci un fratello. Solo allora finisce la notte e per te comincia il giorno. Altrimenti resti nella notte, anche se hai celebrato il Natale. Il giorno che illumina la nostra oscurità, inizia quando tu nell'altro, in ogni altro, riconosci un fratello, una sorella. Ecco dunque, è in questa luce del Natale, dove Dio si fa uomo, dove il Cristo è fratello universale, che noi vogliamo questa sera riflettere sulle 7 opere di misericordia spirituale. Le ho appena ricordate come elenco riportato anche nella bolla di indizione dell'anno giubilare. La Misericordiae Vultus, al numero 15, ricorda questo elenco delle 7 opere di misericordia spirituale. E il Papa dice: siamo tutti protagonisti, tutti destinatari delle opere di misericordia, perché tutti e ciascuno di noi viviamo nel dubbio, nell'ignoranza, siamo tutti peccatori. Tutti affliggiamo e siamo afflitti, offendiamo e veniamo offesi, molestiamo e siamo molestati, necessitiamo dell'altrui preghiera e siamo chiamati a pregare per gli altri. Ringrazio il Vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, un caro amico, che ha voluto scrivere la sua lettera di avvento di quest'anno, il messaggio di avvento 2015, proprio sulle sette opere di misericordia spirituale. E io voglio attingere da questa bella lettera. E lo ringrazio appunto per aver messo alla nostra attenzione questo tema. Cominciamo dunque dalla prima opera di misericordia, consigliare i dubbiosi. Qualcuno di voi può dire, ma perché? Perché è un bene consigliare chi dubita? E certamente, è un'opera di misericordia spirituale, che è assai difficile da vivere. È difficile da vivere soprattutto nel nostro tempo, dove il dubbio è assunto quasi a normale stile di vita, in una società che sembra privilegiare il dubbio. Dubito, ergo sum, potremmo dire, dubito e dunque esisto. Però in greco la parola dubbio si dice aporia e indica uno stato di incertezza, di indecisione, una sorta di sospensione nella scelta per mancanza di una chiara visione. Ho un dubbio, non so se prendere, lasciare, ho un dubbio, parliamo di dubbi esistenziali, di dubbi nelle scelte. Il dubbio è uno stato di incertezza, di indecisione, sono come sospesa, faccio, non faccio, dico, non dico. Chi vive nel dubbio si trova in una dimensione allora di debolezza, di incertezza, di insicurezza, di sofferenza interiore, perché questa incertezza, questa insicurezza non è che ci fa piacere, che ci fa ballare di gioia, no? Allora, in questo senso che è una incertezza, insicurezza, sofferenza interiore, per questo che è un'opera di misericordia, la carità di chi sa farsi compagno di viaggio, dedicando all'altro, all'altra, attenzione, cura, tempo, e anzitutto l'omaggio dell'ascolto, onorarlo, onorarla dell'ascolto. Una persona dubbiosa, non sempre, dai tu con i tuoi dubbi, ascoltiamo, cercando di tessere una relazione personale disinteressata. E oggi sempre di più sono le persone che chiedono di confrontarsi con un compagno di viaggio nello spirito, un padre, una madre spirituale, ma anche un fratello, una sorella, un amico, un'amica spirituale, per diventare sempre più adulti nella fede. San Paolo dice «Donec formetur Christus in vobis», finché Cristo sia formato in voi. Cerchiamo di trovare un esempio di grande dubbioso. A me viene in mente una persona che è il testimone stesso di Gesù. L'abbiamo questa figura tenuta molto presente nel tempo di Avvento. A chi mi riferisco? Al Battista. Il Battista entra in scena proprio testimoniando, dando testimonianza a colui che viene dopo di lui, ma è più grande di lui, al Messia, all'agnello di Dio. Ma ecco che a un certo punto della sua missione, della vita pubblica di Gesù, il Battista è assalito dal dubbio e manda i suoi ambasciatori. Possiamo leggere dal capitolo 11 del Vangelo di Matteo per comprendere questo dubbio che non risparmia neppure i grandi, come il Battista, il grande testimone del Messia, ma anche lui è preso dal dubbio. Era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu che devi venire o dobbiamo aspettare un altro?» Ecco, è preso dal dubbio perché il Battista aveva annunciato Gesù come colui che separerà il grano dalla zizzania, la pula dal buon grano. Poi vede che Gesù non è per niente colui che fa il giudizio e mette in atto la giustizia, il giudizio di Dio, ma Gesù viene a fare misericordia. Allora il Battista è preso da questo dubbio, ma sei tu colui che deve venire, o invece dobbiamo aspettare un giudice, un altro? Gesù fa un'opera di misericordia, nel senso che sostiene, aiuta il Battista con la sua risposta, e non è che Gesù gli manda a dire no, tranquillo, non avere dubbi, sono proprio io colui che deve venire, hai visto bene all'inizio, adesso supera il tuo dubbio. Glielo dice in forma metaforica, dicendo agli inviati del Battista, ai discepoli di Giovanni, di riferire ciò che udivano e vedevano. Che cosa? I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Cioè, cosa fa Gesù? In che modo? Perché così possiamo imparare. Come consiglia i dubbiosi? Come pratica quest'opera di misericordia spirituale nei confronti del precursore del suo testimone? Lo fa facendo parlare le opere. Ci sono tante volte modi di sostenere gli altri molto eloquenti, che non sono le parole ma le nostre azioni. Possiamo aiutare a uscire dal dubbio proprio attraverso anche il comportamento, lo stile. Gesù fa così nei confronti del Battista. Anche perché, vedete, la fede non è una certezza logica, ma è una relazione personale che ha bisogno continuamente di crescere e di svilupparsi. È possibile allora che la fede coesista con il dubbio? Perché dubitate, gente di poca fede? Dirà Gesù ai suoi stessi discepoli, quando li raggiunge camminando sulle acque del mare agitato in tempesta, ma anche al papà di quel ragazzo, la scrittura dice indemoniato, ma probabilmente era un malato, un epilettico. Credi tu, dice Gesù, e quel padre dice io credo, ma aiuta la mia incredulità. E fino alla fine del Vangelo di Matteo noi troviamo che dubbio e fede possono anche coesistere, anche dentro di noi, sapete. Perché se prendiamo l'ultima pagina del Vangelo di Matteo, quando Gesù risorto appare ai suoi discepoli, agli undici, il dodicesimo aveva già concluso la sua vita in modo drammatico, no? Giuda, e gli undici allora andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, sono al capitolo 28 di Matteo, e annota l'Evangelista al verso 17 del capitolo 28, quando lo videro, cioè quando videro Gesù risorto, si prostrarono, quindi fanno un atto di adorazione, essi però dubitarono. È interessante, gli stessi che fanno un atto di adorazione, che si prostrano, noi ci inginocchiamo in Oriente, alla prostrazione, un profondo inchino, e quindi che manifestano in questo modo la fede, dubitano. Gli stessi, a dire che il dubbio e la fede possono coesistere, ma che noi dobbiamo aiutare noi stessi e gli altri a vincere il dubbio con una fede piena. Scrive Thomas Merton, un grande mistico del secolo scorso, la fede è fatta di interrogativi e di lotta, prima di diventare principio di certezza e di pace. Allora, non meravigliamoci che anche i nostri fratelli di fede, magari anche i nostri confratelli e consorelle religiosi, possano attraversare periodi, momenti di dubbio. È opera di misericordia spirituale consigliare, aiutare, sostenere. E allora, mi viene in mente, lo prendo io da Monsignor Russotto, però il pensiero è di Pascal, che dice bisogna saper dubitare quando è necessario, affermare quando è necessario e sottomettersi quando è necessario. Dunque, saper dubitare se è necessario e quando è necessario, affermare, cioè aiutare i dubbiosi quando è necessario, e sottomettersi al volere di Dio e anche alla luce che riceviamo quando è necessario. Passiamo alla seconda opera di misericordia spirituale, che recita così: insegnare agli ignoranti. Magari a noi viene subito in mente, va bene, facciamo allora una scuola in Africa dove poverini non hanno l'opportunità di ricevere gratuitamente dallo Stato l'istruzione, e dunque i missionari aprono scuole, certamente, non escludo questo, ma opera di misericordia spirituale è insegnare a chi è ignorante di Dio. E quante sono le persone che oggi ignorano? Cioè, ignorante vuol dire non conoscere. Quante persone anche attorno a noi non conoscono per niente neppure Gesù, non conoscono Dio, la Vergine Maria, non conoscono il grande amore di Dio per loro. Allora, ignorante è chi non conosce proprio le cose che più dovrebbe conoscere. Ciò che davvero è importante ed essenziale nella vita, ad esempio, i grandi interrogativi: da dove vengo, verso dove vado, perché vivo. Queste domande non si possono ignorare, e chi ignora il senso per cui vive, verso dove va. Ignorare, ad esempio, che con la morte non finisce tutto. Insegnare in questo caso vuol dire evangelizzare, è un'opera di misericordia che riguarda innanzitutto noi stessi prima degli altri. Anche dobbiamo farci quest'opera di misericordia spirituale, di illuminare la nostra stessa ignoranza. Quindi le opere di misericordia spirituale le possiamo fare anche nei confronti di noi stessi, insegnare agli ignoranti è un'opera di misericordia, perché siamo tutti ignoranti di fronte a Dio, e in un certo senso siamo ignoranti anche di fronte al mistero della vita, al mistero dell'altro, di ogni persona, e siamo anche ignoranti nei confronti del mistero di noi stessi. La Scrittura lo dice bene: il nostro cuore, il cuore nostro è un abisso. Chi conosce il cuore dell'uomo, della donna? Forse che noi conosciamo noi stessi? No. Spesso siamo ignoranti relativamente al mistero eccessivo che ci abita. Noi non conosciamo fino in fondo il nostro cuore. Quindi abbiamo anche un'opera nei nostri confronti, e come opera spirituale è insegnare agli ignoranti, significa concretamente anche evangelizzare, che è affiancarsi a chi è nel buio per illuminare, gettare luce sul senso della esistenza. Chi può fare questo? Chi ha fatto in modo diretto l'esperienza della luce, l'esperienza di Gesù? Penso al Vangelo di Giovanni, in questi giorni ci farà da guida proprio il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Ho ricordato la figura del Battista, ma pensiamo a come due discepoli del Battista lasciano subito il Battista, il precursore, per seguire Gesù quando il Battista dice: ecco l'agnello di Dio. E cosa accade? Uno è Andrea, il fratello di Simon Pietro, l'altro si tace il nome, forse è lo stesso evangelista. Comunque i due, questi primi due discepoli di Gesù, che dal Battista passano a Gesù, lo seguono. Il maestro Gesù si volta e dice loro: chi cercate? E loro due: Rabbì, dove dimori? Gesù, in risposta: venite e vedrete. Rimasero con lui, annota l'evangelista, tutto quel giorno, e non lo dimenticarono più, erano le 4 del pomeriggio, vedi, si ricorda anche l'ora. Ma come si conclude questa esperienza indimenticabile? Si conclude con la testimonianza. Andrea non può lasciare nell'oscurità suo fratello, corre, incontra Simone, suo fratello, Simon Pietro, e lo porta da Gesù e gli dice: abbiamo incontrato il Messia. Ugualmente farà poi Filippo nei confronti di Natanaele: abbiamo incontrato Gesù, il Messia di cui parlano i profeti. Natanaele gli dirà: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Ma vedete cosa fanno i primi che incontrano Gesù? Lo annunciano agli altri, lo annunciano rispettivamente al fratello Simon Pietro e Filippo all'amico Natanaele. A me viene in mente anche un altro bellissimo esempio che lo voglio richiamare, perché siamo entrati nella festa della Santa Famiglia con i primi vespri. Vedete oggi che giornata intensa, Santo Stefano, ma questa sera con i primi vespri della domenica siamo entrati nella festa della Santa Famiglia. Ora vi richiamo l'esempio meraviglioso di una coppia cristiana, di una bellissima famiglia, una delle prime famiglie cristiane, Aquila e Priscilla. Priscilla o Prisca è il nome di lei, Aquila è il nome di lui. Cosa accade? Sono anche amici di San Paolo. San Paolo li saluta anche nella lettera ai Romani e aveva una grande intimità con questa coppia, perché viveva in casa loro a Corinto, faceva il mestiere di Aquila e quindi lavoravano insieme, ma poi con Aquila e Priscilla San Paolo va anche ad Efeso, ed è qui che accade l'incontro e l'opera di misericordia di Priscilla in particolare, che vi voglio ricordare. Che cosa accade a Efeso? Efeso attualmente è in una situazione, siamo nell'attuale Turchia. Bene, ad Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria di Egitto, uomo colto, esperto nelle scritture, che cosa fa? Annunciava tutto ciò, parlava, insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Cioè lui era stato battezzato in acqua, come faceva Giovanni il battezzatore, Giovanni Battista. Non aveva ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, non si può essere cristiani soltanto con il battesimo di Giovanni Battista, sarete battezzati in acqua e spirito, dice Gesù. Siamo al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli e guardiamo cosa fanno Aquila e Priscilla. Lo ascoltano e non gli dicono davanti a tutti: ah, che ignorante che sei, non conosci il battesimo di Gesù. Ma lo ascoltano e guardate come fanno l'opera di misericordia spirituale. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Ecco, bellissimo questo esempio di insegnare agli ignoranti. Lo ascoltano, valorizzano la capacità oratoria di Apollo, era un uomo con una eleganza di linguaggio, una grande sapienza, però non conosceva il battesimo nello spirito. E Aquila e Priscilla lo invitano a casa e gli spiegano in pienezza la vita cristiana. Credo che questo esempio ci indichi non solo un'opera di misericordia, ma lo stile con cui esercitare questa carità. Facciamo uno stacco musicale, così sentiamo anche un po' di melodia del Natale. Carissimi, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra catechesi, per chi si sta sintonizzando ora sulle onde di Radio Maria, ricordo il titolo di questa puntata, nella luce del Natale le sette opere di misericordia spirituale. Ne abbiamo già presentate due, entriamo nella terza. Le prime due sono consigliare i dubbiosi, abbiamo visto come Gesù consiglia e sostiene il Battista nel suo dubbio profondo, insegnare agli ignoranti, abbiamo visto come la coppia Aquila e Priscilla, un bellissimo esempio di famiglia cristiana, istruisca Apollo che ignorava il battesimo nello Spirito, non lo umiliano davanti agli altri ma valorizzano gli aspetti positivi della sua predicazione, lo invitano a casa e all'interno dell'agape fraterna proprio gli espongono la pienezza dell'insegnamento e della vita cristiana, il battesimo nello Spirito. Quindi potremmo dire che insegnare agli ignoranti è una opera di misericordia molto variegata, ampia, che va dal senso della vita al dare ragione della speranza che è in noi. La terza opera di misericordia è formulata in questo modo un po' arcaico come verbo, ammonire i peccatori. Suona secca, no? A noi viene in mente l'ammonizione nelle partite di calcio, ma quella la fa l'arbitro. Qui cosa vuol dire ammonire i peccatori? Dobbiamo tenere presente lo stile di Gesù quando dice va e non peccare più, ma prima perdona Gesù e poi ammonisce, nel senso di ti sono stati perdonati tutti i peccati, ora va e non peccare più, lo dirà anche all'adultera. Dove sono quelli che ti volevano tirare le pietre? Dove sono i tuoi accusatori? Non ci sono più, se ne sono andati tutti quando Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra. In effetti siamo tutti peccatori, allora cosa vuoi ammonire gli altri? No, da un lato siamo tutti peccatori, nessuno di noi può scagliare la prima pietra perché la dovrebbe scagliare verso se stesso. Dall'altro è un'opera di misericordia corporale e spirituale, in questo caso spirituale di più, quello di far prendere consapevolezza chi è nel peccato. Leggiamo nella lettera di San Giacomo, chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Bellissimo, ma perché coprirà una moltitudine di peccati suoi se uno riconduce un peccatore dalla sua via di errore? Perché? Beh, perché anzitutto si mostra l'affetto che tu hai per l'altro. Non è per niente carità e opera di misericordia spirituale un certo menefreghismo che circola anche nei nostri ambienti cristiani. Quello di dire a me che importa, si faccia gli affari suoi, io mi faccio i miei, no. Questo così non curarsi del fratello non è per niente segno di amore e di attenzione, perché già nell'Antico Testamento, nella Genesi, Dio proprio mette alle strette Caino: e che ne è di tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Certamente, certamente. Quindi prenderci cura dell'altro, del suo bene spirituale, è il primo gradino del volere bene all'altro. Se un confratello non si prende a cuore il bene spirituale del suo frate, della sua suora, una mamma cristiana di suo figlio e viceversa, allora è chiuso già il discorso. Quindi prendersi a cuore di ricondurre un fratello sulla via della santità, della conversione, ecco la parola, è un'opera di misericordia. Penso che vi viene in mente spontaneamente la parabola della pecorella perduta, ma non tanto nella redazione di Luca, dove è il pastore Gesù che se la mette sulle spalle e fa festa, è la celebrazione della grande misericordia. D'accordo, lì il pastore è Gesù e noi siamo le pecore perdute, l'opera di misericordia la fa Gesù, ma Matteo sembra dirci facciamo l'applicazione ecclesiale, come tu hai goduto, beneficato del Cristo che è venuto a cercarti anche dove se eri nel burrone o tra le spine, ora tu devi fare ugualmente nei confronti del tuo fratello se prende una sbandata. Ecco cosa dice Matteo al capitolo 18, dove parla del discorso ecclesiale, comunitario, laddove dice: attenti che questi piccoli che credono in me sono preziosi per il Padre che è nei cieli. E allora guardate non solo dal disprezzarli, ma da andare a cercarli se uno si perde. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, prende una sbandata, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? Matteo, nella interpretazione che fa di questa parabola, conclude così: così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. E questi piccoli, nel Vangelo di Luca, non sono i bambini di età, i bambini come intendiamo magari noi i piccoli, ma sono i piccoli nella fede, sono i piccoli dalla testa piccolina, sono i piccoli perché fragili, e allora possono prendersi anche una sbandata, possono andare fuori strada, possono cadere nell'errore, anche proprio nell'errore relativamente al Vangelo. Bene, tu non concludere: ah, tanto è ignorante, si è perduto. No, mettiti subito alla ricerca di lui, e se trovi questo fratello e lo riconduci sulla via dell'amore e della verità, allora fa festa, come fa festa Dio, fa festa come il Padre misericordioso l'ha fatta con te. Quindi vedete che ammonire i peccatori è un'opera di misericordia, perché spezza il guscio dell'individualismo, quella cappa dell'omertà che alle volte è così diffusa, dove io non so niente, nessuno sa niente, e la logica è vivi e lascia vivere, cioè non prenderti per niente cura degli altri. No, no, non va bene, non va bene. E invece il senso di quest'opera di misericordia è farsi carico dell'altro. Una, dice Monsignor Russotto, carità inchinata, che si abbassa, in quanto ci spinge a non parlare dell'altro, che sarebbe spettegolare, ma con l'altro. Sentite la differenza: anziché parlare dell'altro, parla con l'altro. Noi siamo più facili a parlare dell'altro, a dire su degli altri. Invece l'opera di misericordia è parlare con, non parlare dell'altro che è caduto in errore, che è così e colà, ma parla con colui che è caduto in errore. E allora, dice Sant'Ambrogio, lo domanda al Signore: ogni volta che si tratta del peccato di uno che è caduto, concedimi, Signore, di provarne compassione e di non rimproverarlo altezzosamente, ma di gemere e piangere, così che mentre piango su di un altro, io pianga su me stesso, cioè che mentre piango sul peccatore, pianga sulla peccatrice che sono io. E in quanto siamo figli dello stesso Padre, comprendiamo quanto tutto questo, che sarebbe la correzione fraterna, questa correzione fraterna di cui parla sempre anche Matteo al capitolo 18, va fatta in clima di fraternità, non dall'alto al basso, ma va fatta con una carità inchinata. E allora questa opera di misericordia ci chiede tanta pazienza, lo sforzo di vivere e di testimoniare la gratuità del perdono, perché ognuno è responsabile del cammino spirituale, non solo proprio, ma anche di quello dell'altro che ci sta vicino. Ogni uomo è nostro fratello. Vi ricordate il racconto con cui ho iniziato? Quando inizia il giorno? Domanda dell'anziano rabbino ai suoi discepoli. E la conclusione è: il giorno inizia quando cominci a riconoscere nell'altro un fratello. Quarta opera di misericordia, consolare gli afflitti. E questa la comprendiamo di più, vero? È più direttamente comprensibile. La consolazione degli afflitti è un'opera di misericordia che anticipa il paradiso. Perché? È perché Dio alla fine, dice l'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Allora, consolare gli afflitti significa anticipare quello che Dio farà alla fine, dargli una mano, significa creare prossimità, farsi presenza, compagnia di chi è nella desolazione, di chi appunto è afflitto, come Ruth ha fatto con Noemi, l'afflitta, vi ricordate, la spigolatrice moabita che consola la suocera Noemi. E per ascoltare la sofferenza dei poveri, degli afflitti, noi dobbiamo appunto avere anche orecchio, cuore per il dolore altrui. Il Messia è colui che viene a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. È un bellissimo testo del profeta Isaia, dove l'inviato del Signore dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a fasciare le piaghe dei cuori spezzati per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. E Gesù l'ha saputa praticare molto bene quest'opera, di consolare gli afflitti. Pensate a quando incontra la vedova di Nain: donna, non piangere. Ha saputo consolarla in un modo che solo lui può fare, con la risurrezione del suo figlio. Ugualmente consolerà Marta e Maria restituendo il loro fratello Lazzaro. Noi non possiamo fare questo, non è il nostro potere ridare vita ai morti, ma possiamo in qualche modo aprire la tomba interiore del grande dolore e chiusura in se stessi, facendoci prossimo. Facendoci bisogna ascoltare molto, con grande delicatezza e bontà, per riuscire veramente a consolare gli afflitti. C'è un bellissimo passo della seconda lettera ai Corinti che voglio leggervi, lo intitolo così io: pentagramma della consolazione, perché in questo inizio della seconda lettera ai Corinti Paolo usa la parola consolazione per ben 5 volte. Ascoltate. Benedetto Dio, Padre di ogni consolazione, il quale ci consola, seconda volta che c'è la parola consolazione, in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la stessa consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. 5 volte la parola consolazione, che è dentro il movimento della misericordia di Dio, della tenerezza di Dio. Dio è il padre di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra tribolazione. Perché ci consola? Perché lui è tenerezza e misericordia, ma anche perché noi possiamo imparare come consolare, possiamo anche noi consolare non in modo qualunque. Perché a dire coraggio, che dopo il nuvolo viene il sereno, anche Leopardi riesce a parlarci della quiete dopo la tempesta. Se non riusciamo a fare altro, facciamo anche questo, ma quando San Paolo ci dice che impariamo a consolare con la stessa consolazione con la quale siamo stati consolati da Dio, voi capite che questo è un ministero, è il ministero della consolazione, opera di misericordia spirituale. Quindi lasciarci consolare da Dio per imparare noi stessi a consolare gli afflitti. Adesso chiedo agli amici della regia di mettere un altro stacco musicale. Carissimi ascoltatori, stiamo soprattutto per chi si sintonizza ora, si mette in ascolto di Radio Maria, ricordo il tema. Stiamo trattando nella luce del Natale le sette opere di misericordia spirituale. Sono sette, ne abbiamo già presentato quattro, le prime quattro: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti. Rimangono tre che farò velocemente e magari le riprenderemo. La quinta è perdonare le offese, sei, sopportare pazientemente le persone moleste, dovremmo dire una parola, e sette, pregare Dio per i vivi e per i morti. La quinta è proprio in tema con la giornata odierna, Santo Stefano. Santo Stefano muore alla maniera di Gesù, perdonando. E perdonare le offese sappiamo tutti che è molto difficile. E il perdono però ci rimette in marcia, nella marcia dell'amore, dell'amicizia. Un'amicizia che subisce ferite, alle volte siamo noi a ricevere le ferite, alle volte siamo noi però a darle le ferite. Quindi perdonare le offese, perché anche noi possiamo essere tra coloro che offendono, e quindi perdonare le offese in modo che anche gli altri ci perdonino quando offendiamo. Ma anche se gli altri non ci dovessero perdonare, noi non possiamo decidere quello che devono fare gli altri, possiamo semmai intercedere, ma a noi è chiesto di perdonare sempre e comunque, e non è facile perdonare le offese. E ogni volta però che recitiamo la preghiera del Padre Nostro, questo chiediamo: perdona a noi come noi perdoniamo. Se pensassimo a quello che diciamo, dice, io sto attenta perché metto la condizione a Dio: perdona noi come noi perdoniamo. Gesù ci ha dato l'esempio, anzi ci ha addirittura scusati presso il Padre: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E oggi la liturgia ci ha posto davanti la figura splendida del primo martire cristiano, che muore alla maniera di Gesù. Muore pregando come ha pregato Gesù. Gesù ha pregato il Padre: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Stefano prega Gesù e poi perdona come ha fatto Gesù. Non imputare loro questo peccato è il massimo, no? Perdonare a chi ci toglie non solo l'onore o l'orgoglio, alle volte perché ci sentiamo calpestati ed è difficile, no, quando il nostro orgoglio è ferito, perdonare, ma immaginiamoci riuscire a perdonare chi ti toglie addirittura la vita. Il perdono è indubbiamente il cuore del Vangelo, è il cuore. E il perdono si può cogliere solo in questo spazio della libertà dell'amore. Diciamo che è proprio un di più. Perdonare, dare di più. Su questo sentiamo forse più frequentemente anche qualche catechesi. Non c'è magari così chiaro la sesta opera di misericordia spirituale: sopportare pazientemente le persone moleste. Anzitutto il linguaggio è decisamente arcaico, no? Perché persone moleste, non so cosa viene in mente a voi, a me vengono in mente le mosche, no? Che ti girano, ne scacci una, ne arriva un'altra, però qualche volta ci sono delle persone che assomigliano alle mosche, che per te almeno, per un altro possono essere simpaticissime queste persone, ma magari per me o per voi è una persona molesta che dà fastidio. Allora è proprio con le persone che danno fastidio che occorre sopportare pazientemente. Sentite che bel passo del libro del Siracide, un libro dell'Antico Testamento, l'autore si chiama proprio Gesù, Gesù ben Sirach, Gesù figlio di Sirach, o Siracide, e dice così: il Signore è paziente con gli uomini e riversa su di essi la sua misericordia, vede e conosce che la loro sorte è misera, per questo moltiplica il perdono. Bellissimo, eh? Questo testo, noi diciamo Antico Testamento, ma lo Spirito è decisamente il Nuovo Testamento. Il Signore è paziente. Anche Mosè ha fatto questa esperienza. Paziente, misericordioso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Ecco, è questa pazienza, questo Dio paziente che porta ancora il mondo, lo sopporta, solo Dio può sopportare ancora un mondo così, perché verrebbe più a me, certamente verrebbe, come dire, la voglia di distruggere magari quando vedi in realtà bambini uccisi, donne violentate. E Dio paziente. E la lettera di Pietro, seconda, dice che questa pazienza di Dio, perché è la macrosimia, la grandezza della pazienza che lascia lo spazio, il tempo per la conversione. Dio paziente non distrugge il mondo, non manda il diluvio, ha detto non lo manderò più, l'arcobaleno, perché? Perché anziché distruggere l'umanità la vuole viva, vuole dare spazio per la conversione. Ora questo esige da noi un grande tirocinio, perché non è per niente facile sopportare con pazienza e non è facile neanche sopportare noi stessi, tante volte siamo impazienti con noi, quindi è un'opera di misericordia spirituale nei nostri confronti usarci pazienza, darci tempo. Scrive Romano Guardini, un altro mistico, italiano ma italo-tedesco, è un filosofo italiano-tedesco cresciuto in Germania, perciò dice la pazienza che ricomincia sempre da capo è il presupposto necessario affinché qualcosa realmente si verifichi. E San Paolo ci ricorda che la carità è paziente, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La pazienza è esercizio d'amore. La pazienza custodisce l'animo sereno e fiducioso al di sopra di quelle tempeste, di quelle fluttuazioni della sensibilità che alle volte ci getta nella tristezza, alle volte nell'euforia, alle volte spaccheremo tutto. Ma pazienza, sopportare noi stessi e gli altri, anche quando sono molesti. E qui mi viene in mente un bellissimo racconto, un fioretto di San Francesco. Ma è un fioretto così bello che non posso fare a meno di raccontarvelo. C'era in Assisi, secondo questa leggenda, dei fioretti di San Francesco appunto, c'era un vecchio brontolone che però aveva bisogno di assistenza, ma anziché essere grato imprecava. San Francesco, sapendo che era veramente questo uomo anziano brontolone nella indigenza, gli manda due fraticelli e resistono un giorno, ma dopo tornano a casa da San Francesco, gli dicono no, non possiamo reggere di più, perché maledice, ci tira i piatti, impreca, non riusciamo, bestemmia. Allora San Francesco dice tra sé e sé, forse gliel'ho mandati troppo giovani, questi due frati devono fare ancora un po' di esperienza, mandiamone due un po' più esercitati, che hanno fatto già la professione solenne, mandiamoglieli. E questi reggono tre giorni, ma dopo tornano a casa e dicono a Francesco no, non si può proprio stare, anche perché non è che ce l'ha solo con noi, ma bestemmia Dio, la Madonna, non possiamo più ascoltare queste cose. Allora Francesco d'Assisi decide di andare lui stesso da questo infermo ma cattivo, e va. E sapete cosa fa San Francesco? Fa tutto quello che quel vecchio brontolone gli ordinava, e quello lo maltrattava, lo insultava, e Francesco in silenzio faceva quello che l'altro gli domandava. Passa un giorno, due, sapete come va a finire? che questo vecchio brontolone che bestemmiava Dio e la Madonna, alla fine esclama a Francesco: tu non sei come i tuoi frati. E chi crolla? Il vecchio brontolone che si converte. Ecco, è chiaro, vero, il senso di questo fioretto francescano? Ve lo auguro, ce lo auguriamo nel tempo di Natale. La ultima opera di misericordia è pregare Dio per i vivi e per i morti. È un'opera di misericordia che ci spinge a guardare agli altri, ai loro bisogni spirituali e materiali, a vedere anche oltre l'orizzonte chiuso. Chi prega per i morti ovviamente crede nella risurrezione, quindi ha un orizzonte aperto, alla vita eterna, no? E si fa la sua preghiera di intercessione, come il Cardinal Martini, che ha voluto passare gli ultimi anni, una volta diventato vescovo emerito, si è ritirato a Gerusalemme, lui dice per intercedere, e intercedere significa letteralmente stare, abitare il confine, stare in mezzo. Martini diceva: a Gerusalemme, dove ci sono appunto tanti conflitti tra ebrei, palestinesi, cristiani, musulmani, stare in mezzo, non prendere, non schierarsi, ma intercedere, stare davanti al Signore a favore di qualcun altro, saper abitare il confine tra terra e cielo, tra il mio io e il noi della fraternità. È la posizione di Gesù in croce. Gesù in croce intercede per i vivi e per i morti, che morti spirituali eravamo noi. Ecco, questo Gesù in croce, sospeso tra cielo e terra, con le braccia stese per portare a Dio tutti gli uomini e donare l'amore, la misericordia, la tenerezza di Dio a tutta l'umanità. Ma è anche quello che fa Mosè. Mosè intercede per il suo popolo idolatra, quando Dio era così indignato, Mosè dice: non distruggerlo, abbi pietà, intercede per il suo popolo. Quindi Mosè, che è profezia dello stesso Gesù. Pregare Dio per i vivi e per i morti allora implica anche il coraggio di stare dentro questo mistero di Dio, facendoci carico del mistero dei nostri fratelli, del mistero dell'altro e di quel mistero che è il mistero della vita, rimanendo appunto in mezzo a intercedere. Gesù che domanda perdono per quelli che lo mettono in croce e per tutti noi. Mosè che domanda, intercede per il suo popolo, e noi che siamo chiamati a intercedere per i nostri contemporanei e per gli stessi defunti, sia nostri parenti che tutta l'umanità. Pregare Dio per i vivi e per i morti è dunque il vertice delle opere di misericordia spirituale. Ora chiedo uno stacco musicale, fa pure rima, e dopo, nella luce del Natale, mi metto io ad ascoltare le vostre domande. Grazie. Pronto?
Pronto, buonasera. Antonio, diciamo, dalla provincia di Napoli.
Buonasera e buon Natale, Antonio.
Buon Natale anche a lei, sorella, grazie sempre. Fortunatamente riesco sempre a prendere la linea con lei.
Sono le sue contenta.
Le sue catechesi sono molto illuminanti. Io voglio fare innanzitutto una precisazione, che sono un nonno, quindi non più giovane. E mi riferisco proprio a tutte le persone che hanno una certa età come me, e il riferimento al primo dei delle sette opere di misericordia spirituale, cioè consigliare i dubbiosi. Nel senso, voglio essere preciso, che noi, la nostra esperienza di vita, non la possiamo buttare così. Anzi, siamo noi più idonei a dare consigli a chi ha dei dubbi, a chi è più giovane di noi. E se ho capito bene, Gesù si è rivolto a Giovanni Battista, non con le parole «sì, sono io, stai tranquillo», ma gli ha detto «i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano». E noi possiamo dire alle persone dubbiose sulla fede che chi crede in Gesù non si pentirà mai, perché noi abbiamo fatto esperienza che veramente chi vive il Vangelo già su questa terra vive meglio e con una gioia che nessun altro può dare. Quindi non è vero, beh, godiamoci la vita, tanto alla fine sono perdonato. No, 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 no. Dobbiamo essere precisi e categorici. Credete al Vangelo, rispettate, voglio dire, mettete in pratica il Vangelo, e quindi le opere di misericordia, rispettate il corpo, e gusterete che significa già il paradiso.
Grazie. Ma Antonio, ti ringrazio tantissimo per l'attenzione, vedo che mi hai seguita fin dall'inizio e ricordi bene come Gesù risponde al dubbio del Battista, e poi per questa sapienza di vita, proprio una persona anziana che ha vissuto anche il Vangelo può testimoniare con la sua vita. No, no, non voglio rovinare quello che hai detto, perché l'hai detto benissimo, Antonio, e ti ringraziano tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, penso con tanta gratitudine. Grazie, un'altra comunicazione o domanda.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Buonasera, sì? Svelle, la chiamo da Napoli, anch'io come la persona che mi ha preceduto.
Antonio.
Antonio, è il fratello Antonio. Allora, volevo sapere,
e lei l'ha
spiegato così bene, peccato che io non l'ho sentita all'inizio, ma sono arrivata in tempo per capire, insomma, che lei è molto chiara. E delle opere di misericordia spirituale, lei ha detto sopportare pazientemente le persone moleste. Allora, volevo dire, sorella, anche nel caso... Bisogna sopportare quando parlano del male della Chiesa, del clero, non dico del Papa per carità, ma di tutto ciò che riguarda la parola di Dio. Adesso è di moda, ad esempio, convivere, non c'è più il matrimonio. E questo detto anche da persone anziane. Io faccio parte di quella categoria perché sono una persona non più giovane. Allora anche in quel caso, sorella, bisogna sopportare pazientemente, perché io la mia professione, la mia fede, io la devo professare, io non ci riesco molto, allora volevo un consiglio da lei.
Grazie, grazie molte, non so il suo nome perché non l'ha detto, io non l'ho afferrato.
Teresa.
Ah, Teresa, grazie Teresa, grazie. La tua domanda è inquietante, nel senso che comprendo quello che vuoi dire, ma l'esempio che io ho fatto di San Francesco, quel fioretto, verrebbe a dire che sì, occorre anche sopportare questo, perché nel fioretto che ho raccontato, quei frati non hanno resistito di fronte alle bestemmie. Francesco, proprio resistendo, sopportando anche queste ingiurie non solo contro la Chiesa ma contro Domine e Dio, avrebbe alla fine ottenuto quello che i frati non erano riusciti ad ottenere. Cosa? La conversione del fratello. Allora, se vuoi, stiamo giocando nel paradosso, però è come le parabole. Le parabole sono paradossali, ma per darci un insegnamento. A lei cosa direi? È quello che San Pietro dice appunto nella sua prima lettera, laddove invita a dare ragione della speranza, e quindi dare ragione della speranza significa anche dire quello in cui noi crediamo e l'esperienza che abbiamo fatto di Gesù, però aggiunge: siate sempre pronti all'apologia, la parola usata in greco è apologia, della speranza, ma con dolcezza e mitezza. Fatelo con uno stile che è quello di Gesù, di mitezza e di benevolenza. Allora, il che cosa dire e che cosa sopportare, ognuno fa quello che può. Sopportare pazientemente le persone moleste non significa che è la notte dove va tutto bene, no, perché abbiamo anche detto insegnare agli ignoranti, quindi la verità va annunciata, il Vangelo va proclamato. Tra le opere di misericordia la seconda è insegnare agli ignoranti, e dicevo evangelizzare, quindi quello che dice la signora Teresa include il dirla la verità, ma come? Con dolcezza e mitezza, e credo che in questo stile di dolcezza e mitezza ci sia anche dentro una forma di sopportazione. Grazie Teresa e grazie a chi sta seguendo questa trasmissione, se ci sono ancora delle domande sono ben contenta di ascoltare e rispondere per quanto possibile.
Pronto?
Pronto!
Buonasera, sono Bosetti.
Elena, sì. Sì.
Sono Elena Bosetti, l'ascolto tante volte, poi non chiamo. Stasera ho chiamato.
E lei come
per...
si chiama?
Io mi chiamo Francesco, chiamo da Roma.
Francesco, grazie.
Che porto, dico sempre al Signore, la conversione l'ho avuta 5 anni fa dalla Santa Vergine, e dico al Signore, porto indegnamente il nome di San Francesco d'Assisi, San Francesco di Sales, San Francesco di Paola, il Beato Francesco Marto e il Papa, dico, porto indegnissimamente questo nome.
Va bene, è un bellissimo nome, certo.
E poi le volevo dire la carità, ecco, la carità nel senso più lato, la Madonna, io non sono un privilegiato, un prediletto, un favorito, siamo tutti uguali davanti agli occhi di Gesù e Maria, lei mi ha tolto tutte le amicizie cattive e sono rimasto solo. Col paradiso, ma per andare in paradiso lei lo sa meglio di me che non si può sperare di andare in paradiso senza alcun merito, peccare contro lo Spirito Santo. E indegnamente, indegnissima, lo Spirito Santo vive in me, perché quando vado alla messa
Gloria
soprattutto
al Signore.
Grazie a Dio mille volte, ma soprattutto sarò blasfemo grazie alla Santa Vergine. Io amo da morire Gesù, ma Maria Santissima.
È la sua madre, è la madre della tenerezza, la madre del Natale,
E io sarà che papà e mamma non li ho avuti, mi fermo qui che dopo scivolerei dalla constatazione al giudizio. A volte, ecco, dato che ci sono, mi inquieto con la Santa Vergine e col papà dei papà, Santissimo, il Dio, la prima persona. Per me dire mamma e papà è come dire a una mattonella sei bella, ecco, e mi fermo qui. E quindi la carità, più vado avanti nel cammino spirituale e più sento che vado o a ritroso o in avanti. C'è questa lotta titanica, come mi ha detto il mio padre spirituale, tra le forze del bene e le forze del male, perché prima che Satana ti lasci libero, parlo della conversione, dice padre Dio, bisogna sputare sangue su dal sangue, e poi dopo c'è la purificazione, quella, lo Spirito Santo, ho passato le notti bue dello Spirito, non sono nessuno, però non dimenticherò.
Allora tu scusami Francesco, ma proprio per questa tua esperienza dolorosa, puoi comprendere maggiormente chi si trova nella afflizione e essere strumento del Signore che asciuga le lacrime. Consolare gli afflitti è la quarta opera di misericordia spirituale, e proprio chi è afflitto può comprendere e consolare gli afflitti. Dico bene?
Per la grazia che mi ha fatto, che mi ha guarito dalla depressione, niente più quel putridume di farmaci, niente, sto bene, tutto, e
grazie.
Parlo con radio.
Grazie a Dio. Sì. Pronto?
Ho finito. Prima gli stavo zitto perché la sofferenza era forte. Adesso gli dico: Gesù e Maria, dammi le anime. Con te, per te e in te, Gesù e Maria, tutto posso. Tu hai vinto il mondo, io sono l'ultimo della terra. Ma se dammi le anime, come hai detto la Santa Vergine a Fatima, ai tre pastorelli, e poi la divulgate in tutto il mondo.
Grazie Francesco, grazie di questa testimonianza. Qui comprendiamo anche quell'esempio iniziale, cosa significa uscire dal buio alla luce, quando inizia il giorno, ecco, quando nell'altro scorge un fratello. Grazie Francesco, buon Natale.
Buonasera.
Buonasera.
Io sono Salvatore, telefono da Agrigento.
Buonasera e buon Natale, Salvatore.
Grazie altrettanto a lei. Sorella, la mia domanda è sulla consigliare dubbiosi e in particolar modo le vorrei porre questo problema. Secondo lei, qual è il rapporto che c'è, che ci possa essere tra dubbio e scrupolo? Perché il dubbio di Giovanni Battista ha, diciamo così, delle motivazioni oggettive, perché probabilmente riferivano a Giovanni Battista e delle cose che magari non erano vere. Gli scrupoli invece, come dire, vanno direttamente al nostro interno. Allora, come comportarsi? Come consigliare chi è assalito dagli scrupoli? Ecco, questa è la mia domanda. Ascolto per radio, grazie.
Grazie Salvatore, hai ragione, hai fatto una bella distinzione, però è sottile la differenza, perché chi vive lo scrupolo è in dubbio, è una insicurezza, ha sempre anche lui o anche lei una sorta di incertezza, indecisione, sospensione. È che forse le persone con infiniti scrupoli fanno poi parte di quella categoria che chiamiamo le persone moleste, cioè qualche volta ci mettono proprio alla prova, non ne possiamo più, e quindi l'opera di misericordia prima, che sarebbe consigliare i dubbiosi, si intreccia con l'opera di misericordia sesta, che è sopportare pazientemente le persone moleste. Come aiutare quelle persone moleste che sono continuamente assaliti dagli scrupoli? E veramente, poveri confessori, perché quando incontri una persona scrupolosa non ti molla più. Allora, anche qui, aiutando, se possibile, a cogliere un barlume di luce che dice... Il tuo è non un vero dubbio o non un dubbio che ti impedisce di scegliere, abbiamo detto che dubbio significa aporia, questo stato di incertezza, perché l'abbiamo già risolto diverse volte, mia cara o mio caro, sai che tu ritorni costantemente su questo punto. Allora, come possiamo aiutare lo scrupoloso che è in dubbio perenne, ma su cose che per sé dovrebbero essere già state risolte? Con il consigliare, direi, di gettarsi con fiducia tra le braccia del Padre. Lo scrupoloso ha bisogno forse di un incoraggiamento a giocare tutto sulla fiducia nella misericordia. Forse ci sta ancora un'altra domanda, con una risposta brevissima, se c'è.
Pronto?
Pronto.
Pronto? Sorella?
Sì, pronto. Sì,
buonasera, sono Giovanni di Roma.
Giovanni, buonasera e buon Natale.
Giovanni, sì,
Giovanni.
Buonasera, grazie. Devo dire una cosa, più che una domanda, era la mia, era una considerazione, una supplica di preghiera a lei e a tutte le persone che ascoltano Radio Maria in questo momento. Sì. Purtroppo per me, tutti i Natali da 12 anni a questa parte, da quando mia moglie mi ha lasciato, perché purtroppo io ho avuto la depressione e ancora ce l'ho purtroppo tuttora, mi ha lasciato mia moglie 12 anni fa, e poi da 10 anni mi mette contro mio figlio, che adesso ha 18 anni e mezzo, si chiama Daniele, pregate anche per Daniele, e questo mio figlio, che io amo tantissimo, cioè mi odia per colpa della mia ex moglie che se me lo mette contro. Quindi per me ogni Natale, ogni Pasqua, ogni compleanno di Daniele, per me è sempre una tragedia. Io piango, però sto attaccatissimo al Signore, vado a messa tutti i giorni, prego per i miei nemici, sopporto le persone moleste, come potrebbe essere in questo caso Sabrina, la mia ex moglie, però sorella, io non ce la faccio più, non capisco, perché, anche perché io sono molto attaccato alla fede, grazie a mamma, che grazie a Dio che me l'hanno trasmessa, però non è...
Grazie, Giovanni. Grazie Giovanni, perché ecco, dobbiamo concludere, ma la tua testimonianza è una testimonianza di fede, una richiesta di preghiera che ben volentieri vogliamo sostenere. L'ultima delle opere di misericordia è proprio quella di pregare Dio per vivi e morti, cioè pregare sempre, credere che l'opera più grande forse che possiamo fare è la preghiera. Pensate che quando gli apostoli scelgono di creare il diaconato nella Chiesa, Santo Stefano è tra i primi diaconi, perché lo fanno? Noi ci dedicheremo alla preghiera, dice Pietro insieme agli altri apostoli, e al ministero della parola. Ci dedicheremo alla preghiera. Dedicarsi alla preghiera è una grande opera di misericordia spirituale. E allora voglio concludere proprio con questa opera. Facciamoci intercessori, opera di presentazione delle sofferenze degli altri nella preghiera, farci prossimo nella preghiera ai dolori dell'umanità, ai sofferenti, alle persone che si raccomandano alla nostra preghiera, in questo caso Giovanni, ma tanti fratelli e sorelle dal carcere, dal letto di dolore, dalla solitudine. Raccogliamo tutte queste domande di preghiera che ci vengono rivolte alle volte dal profondo del cuore. Le affidiamo a Maria, la madre della tenerezza, alla figura di San Giuseppe, che anche è stato attraversato dal dubbio e nella notte del dubbio è stato visitato e consolato dall'angelo che lo ha invitato a non temere che Maria era incinta per opera dello Spirito Santo. Allora ci rivolgiamo alla Santa Famiglia e concludiamo proprio con un bel Gloria nella luce del Natale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Famiglia di Nazareth, prega per le nostre famiglie e per ciascuno di noi. Buona festa e buona continuazione del tempo di Natale.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.